ricordando nella lettera a Tito, appunto, di Paolo, che dice: il figlio dell'uomo venne infatti a cercare e a salvare ciò che era andato a male. E ciò che è andato a male ormai è inutile, è da buttare via, non è più recuperabile, è una miseria, è perduto, è andato a male, non serve più. I miseri sono proprio quelli che non servono più. E noi siamo miseri davanti a Dio. Solo il suo amore ci restaura e ci rinnova. E quante volte poi nella nostra vita noi ci siamo trovati che le nostre cose sono andate a male. Quanti progetti, penso a quante relazioni tra le persone, sono andate a male. Quanti tradimenti, quante offese, quante delusioni sono andate a male, fallite, con il loro strascico di dolore e di miseria. Gesù è venuto a cercare e a salvare tutto ciò che è andato a male. E noi ci associamo a Cristo per cercare e salvare tutto quello che è andato a male. Questo già è un pensiero che ci conforta, perché dicendoci le cose oggi, noi abbiamo visto che molte cose non vanno secondo quello che desideriamo, no? Cioè vanno male, vanno verso il male. Con Gesù noi le identifichiamo e le salviamo, con Gesù. Perché Gesù, come ci ha detto il Salmo, sei tu l'unico mio bene. Perché Gesù è colui che opera ciò che dice. Nella fede, perché certi atteggiamenti di Gesù sembrano assurdi, addirittura provocanti. Quando dice al paralitico, alzati e cammina, sembra che lo sta a portare in giro. Ma come? Se è paralitico, come fa? Alzarsi e camminare, scusate. Voi lo direte al paralitico, alzati e cammina? Questo scherza con me, lo offendereste. Lo offendereste. Gesù dice al paralitico, alzati e cammina. Che cosa fa il paralitico? Il paralitico non ragiona, dice, ma questo mi sta a portare in giro, come faccio a alzarmi a camminare? Ci crede, si alza e cammina, lui che era impotente. Ma noi crediamo a Gesù, che ci ha affidato questa missione? Ci crediamo oppure vedendo che siamo impotenti, incapaci, diciamo ormai non c'è nulla da fare? Questa è la domanda che dobbiamo portarci dietro. Gesù ci dice, nella nostra impotenza, datti da fare. Tu dici, ma come faccio se sono impotente, sto paralizzato, nessuno mi dà retta? Gesù ti dice, alzati e cammina. Se ci credi, ritornerà la vita, altrimenti resterai paralitico tu e tutti gli altri. Questa è la fede. Allora, voi non avete che un solo tesoro, l'amore misericordioso di Gesù. È questo il vostro tesoro. Conservatelo, rinnovatelo, arricchitelo con le nuove scoperte, le nuove possibilità che l'uomo ha a disposizione oggi, adattandolo ad ogni creatura. Questo è il vostro compito. Non ripetere le cose già fatte in maniera meccanica e incosciente o abitudinaria, ma rinnovare i mezzi, i metodi, perché questo amore misericordioso sia adattato ad ogni creatura. Cambiate tutto quello che volete, ma conservate questo tesoro, l'amore misericordioso di Gesù che è stato infuso nei nostri cuori. Allora, adesso riflettiamo un pochino in che modo noi possiamo vivere questo amore misericordioso e che cosa fare concretamente per annunciare questo amore misericordioso. Io tengo conto anche delle difficoltà che oggi sono emerse e anche dei suggerimenti positivi. Allora, in che modo? La prima cosa, il primo compito dei responsabili dei gruppi laici è quello che ci dice Gesù qui nel Vangelo, cioè fortificare le persone, renderle più forti. Gesù dice: venite a me ed io vi renderò più forti, vi ristorerò, vi ridarò le forze. Ristorare significa ridò le forze a chi le ha perse, a chi non ce l'ha più. Quindi il compito dei responsabili dei gruppi è fortificare, rendere più forti le persone, non scoraggiarsi di fronte alle debolezze delle persone. Questo è il compito. In che modo? Prima di tutto bisogna rendere le persone capaci di decisioni libere e coerenti. Attenzione alle parole, perché lo pensate e lo scrivete anche, così voi poi potete prendere il foglio in fondo e contestare quello che ho detto. Ho detto decisioni libere e coerenti. Attenzione, non è che noi siamo liberi, eh? I nostri fratelli del gruppo non è che sono liberi, hanno un sacco di paure, hanno un sacco di alibi, di latitanze, hanno paura di dire, dobbiamo ammetterlo, noi stessi abbiamo paura. E non sappiamo neppure da che dipendono certi atteggiamenti. Ammettiamoli, no? Però aiutiamoci ad essere liberi da questi legami, da questi condizionamenti che possono essere di qualsiasi natura, anche spirituale. Ce ne sono tanti. E queste sono anche le nostre miserie, alle quali andiamo incontro. Poi, coerenti. Avete richiamato spesso la promessa oggi, no? Vi ricordate? Ma insomma, vogliamo dirci e dire, abbiamo fatto una promessa. Possiamo fare i bambini? Se la promessa c'è, cerchiamo di viverla. Se il giusto pecca sette volte al giorno, ammettiamo pure che pecchiamo 14 volte al giorno, però cerchiamo di dire ho peccato e di ricominciare, di continuare. Allora siamo coerenti. Il coerente non è che dice non sbaglio mai. Il coerente è che dice ho sbagliato qui, ho sbagliato qui, ho sbagliato qui, domani cercherò di sbagliare da nessuna parte. Cercherò di non sbagliare. Quello è coerente. Quindi libere e coerenti. Poi educare queste persone ad essere aperte alla comunicazione fra di loro, quindi una comunicazione interpersonale, perché molte persone sono chiuse e non si fidano degli altri. Invece la comunicazione interpersonale è il segno della presenza di Cristo, perché Cristo si è incarnato nell'umanità. Non ha avuto paura dell'uomo, si è incarnato. Quindi la comunicazione interpersonale che mette al primo posto il fatto della dignità della persona. La persona è un soggetto, non è un oggetto. Per me, per la mia salvezza, Cristo è morto. Qualcuno di voi diceva, io ho cominciato a vedere le cose diverse quando mi sono domandata, ma nel volto del fratello c'è Gesù Cristo. Allora il mondo si è illuminato, ho visto la presenza di Cristo in mezzo al mondo. L'apertura alla comunicazione interpersonale. Poi un altro modo è inserire attivamente le persone nelle opere di misericordia con atteggiamenti non conformistici ma critici e costruttivi. Che vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto semplice. Che le persone devono essere valorizzate per quello che sono. Non puoi dire faccio tutto io, gli altri non fanno, faccio io. Siccome gli altri non parlano, non dicono cosa ne pensano di questa pagina del Vangelo, lo dico io, ma sta zitto, fallo dire a loro. Aiutarle a dire, a comunicare, a partecipare, a prendere parte. Poi ognuno trovi i modi che vuole, tenendo presenti le persone che ha lì davanti. La madre aveva tre segni per dire questa non può farsi suora, non può farsi sacerdote nella mia congregazione. Diceva, quando uno è fannullone, quando uno è criticone, me ne va bene una, sto sempre a lamentarsi, quando uno è bigotto, sta sempre a dire Padre nostri, Ave Maria, Ave Maria. Questi erano tre segni di non vocazione della congregazione. E lei diceva, io queste persone le caccio via a calci come do un calcio a una palletta. Questa cosa. Fannullone, criticone, bigotto. Attenzione anche nei vostri gruppi, quando trovate persone di questo genere, stanno sempre a lamentarsi, a criticare e non danno una mano per migliorare le cose, pur stanno sempre a pellegrinaggi, preghiere, preghiere, pellegrinaggi, preghiere, state attenti, scusate. Oppure quando non fanno nulla, non danno nessun contributo di nessun genere, state attenti, non sono secondo lo spirito della madre. Allora, questo è in che modo noi possiamo aiutare le persone. Poi che cosa fare concretamente? Vi do delle indicazioni concrete che sono queste. Sono quattro indicazioni. La prima, a voi vi si chiede la serietà dell'analisi della situazione. Cioè, chi sono, che cosa possono fare e quali sono i risultati che si ottengono. Questa è la serietà dell'analizzare la situazione. Voi non potete chiedere a certe persone certe cose se non le possono fare. Quindi chi sono? Che cosa possono fare e quali risultati si ottengono? Perché certi tipi di programmazione non valgono, il gioco non vale la candela. Si ottengono risultati miseri con dispendio di forze incredibili. Allora tanto vale non farlo. Gesù ce lo chiede, questo nel Vangelo, quando dice se stai per costruire una casa, pensa bene se la puoi portare a termine, altrimenti non cominciare, no? Non cominciare, non ti serve, spendi la fatica inutilmente e tutti ridono di te. Oppure se un nemico ti assale, calcola le tue forze. Se non hai forze sufficienti per contrastarlo, ti conviene fare la pace. Non ci rimetti più di tanto. Questo ce lo chiede Gesù, eh? La sana... il sano equilibrio, l'intelligenza di capire le situazioni. Non è che noi dice il Signore mi soccorrerà. Calma, calma. Siamo calmi. Cristo si è incarnato, non ha detto tutti salvi e andiamo a rivederci. L'incarnazione passo per passo, con tutto quello che costava la vita. Non ha detto tutti salvi, puffete. Sta tutti i gesti di vita per salvarci. Anche noi dobbiamo fare così. Aspettarsi miracoli significa essere presuntuosi e esigere di salvarsi senza merito. È un peccato contro lo Spirito Santo, cioè un peccato che Dio non può perdonare. C'è nulla da fare, non te lo può perdonare. Ti può salvare presumendo di aver fatto quello che non hai fatto. E Dio non può fare nulla, perché non ti convince del contrario. Questo è la prima cosa da fare, la serietà dell'analisi della situazione. La seconda cosa da fare è aprirsi l'un l'altro a un dialogo a tutto campo. Qui c'ho delle cose da dire a molti. A tutto campo significa accogliere tutte le osservazioni critiche attraverso il confronto, il dibattito e la disputa. Uso tre parole, confronto, dibattito e disputa, che sono diverse. Il confronto significa, adesso possiamo fare un confronto, diciamo una cosa su un argomento pacificamente. Dibattito significa, le nostre posizioni sono diverse. Le accolgo. Tu vai vestito con il maglione blu, lei va vestita col giaccone bianco. Sono diverse le cose. Possiamo dibattere qual è il colore migliore, qual è il più adatto, va bene. Disputa significa la verità è da questa parte e gli altri la negano. Se qui è bianco, disputa significa lui sostiene che è vero. Come sarebbe? Allora nasce la disputa, cioè il contrasto insanabile fra le posizioni. Noi qualche volta dobbiamo disputare perché c'è gente che nega la verità. Gesù ha disputato con i farisei, accusandoli di negare la verità. Li accusati, fino a dirgli che erano ipocriti. La vedevano e non la ammettevano. Allora, anche nei nostri gruppi ci può essere il confronto, il dibattito e la disputa. Quando tutti i gruppi vanno d'accordo, io mi preoccupo. Come se fossero tutti cloni, clonati, tutti clonati. Ma che facciamo? Quindi attenzione, con questo atteggiamento si superano molte difficoltà nel dialogo fra di noi, moltissime difficoltà. Forse questa è la causa numero uno, di non ammettere divergenze e contrasti. Perché non è vero che quando andiamo d'accordo stiamo camminando verso la verità. Quando sento dire, ma io sono sincero, questo non significa che dici la verità. Perché la verità non si identifica con la sincerità. Molte volte, ma io sono sincero, quindi come ti permetti a non credere a quello che dico io? Dico, ma è falso quello che dici, anche se sei sincero. E nasce la disputa. Lo sento dire continuamente da persone, ma io sono sincero. Beh, questo che significa? Che non dici cose sbagliate? Sta dicendo la cosa sbagliata sinceramente. Oh, invece no, c'è veramente questo equivoco terribile, eh? Un grande equivoco che esiste. Pensate a Gesù. Gesù e Simone, il fariseo, che tipo di dibattito è stato fuori? Con i farisei la disputa, fino al litigio, quasi un litigio, insomma, questo dice adesso dobbiamo assassinare, ammazziamo. Dovevo scappare. C'era una disputa proprio di quelle. Terzo punto, attenzione, voi che siete responsabili dei gruppi. Terzo punto, accogliere culture diverse. Oggi siamo costretti per due ragioni. La prima perché il Vangelo è rivolto a tutti. La seconda perché esistono accanto a noi culture diverse che possono diventare luogo di annuncio del Vangelo. Culture diverse, non come le nostre. Accogliere queste culture in base al criterio paolino che dice tutto ciò che è vero, giusto e buono, da qualunque parte venga, sia oggetto dei vostri pensieri. Tutto ciò che è buono, giusto e vero, oggetto dei vostri pensieri. Attenzione, non è che deve essere oggetto dei nostri pensieri solo ciò che viene da certi canali, ma tutto quello che è buono, vero e giusto, tutto, da qualunque parte. Cantico di San Francesco. Dio lo vede dappertutto, anche nella morte, per riferirci al santo di oggi. E Paolo dirà, attenzione, dirà nella lettera che abbiamo ascoltato, non è la circoncisione a salvarvi, ma il divenire creatura nuova. Tu immagina, i giudei mettevano come condizione essere circoncisi per essere salvi, per appartenere al popolo eletto. Paolo dirà, no, circonciso, non circonciso. Non è condizione senza la quale non ti salvi. Quindi Paolo era aperto, se non fosse stato aperto, vi ricordate l'invito che ha fatto con San Pietro? Litigavano animosamente, dice l'Atto degli Apostoli, litigavano animosamente. Poi anche il pugno, anche il genero è scappato fuori. Noi litighiamo animosamente quando stiamo dalla parte della verità. Gesù l'ha fatto. In quarto luogo, dobbiamo sviluppare la capacità di condividere la situazione della persona. Quindi qui dobbiamo piombarci nella vita delle persone. Smettiamola di comunicare le idee. Perché quando poi andiamo nella vita reale delle persone, ci accorgiamo che la loro vita è molto diversa dai luoghi istituzionali. Molto diversa. Secondo le istituzioni, secondo certe regole, la vita deve essere così. Quando vai in mezzo alle persone, ti accorgi che la vita cambia continuamente. Allora è lì che dobbiamo capire la persona e stare vicino alla persona. Gesù, da ricco che era, si fece povero per arricchire la nostra povertà, come ha fatto Francesco. Francesco. Non è un atto di esibizionismo di dire guardate quanto sono povero. L'ha fatto per arricchirci, con questa vicinanza premurosa verso di noi. E per concludere, vi chiedo di aprire prospettive quando parlate. Non parlate mai con un linguaggio immediato, conclusivo, o con lo stile dell'out-out, mai. Aprite sempre prospettive. Il vostro linguaggio, quando arriva, deve aprire prospettive, aprire porte e finestre. Addirittura qualcuno ha detto spalancate, le porte, spalancate le porte, non chiudete per favore, aprite le prospettive. Invece c'è chi si preoccupa di chiudere, di dire ma qui può entrare qualche serpente. Andate in tutto il mondo, aprite le porte a Cristo, aprite. Quindi aprite le prospettive, non usate il linguaggio stroncante, quel linguaggio che non dà speranze, perché contro il Vangelo Gesù ha detto non spegnete la lucetta che sta, lucignolo che addirittura ormai fa il fumo, dice ma c'è ancora la luce? Sta fumando. Sì, Gesù dice c'è ancora la luce, se guardi bene quella luce può crescere e illuminarsi, non spegnete il lucignolo fumigante. Non è questa misericordia, fratelli, scusate. Non è la misericordia questa. E noi viviamo per questo. Gesù dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Tutta gente ormai ridotta male, oppressa, sfinita, non gliela fa più a camminare. È questi che noi dobbiamo prendere e ristorare, rinforzare, rincuorare. Capite? Io ho riportato un pensiero di Don Mazzolari che mi ha incoraggiato in un momento difficile. L'ho riportato qui e ve lo leggo. Oltre a ciò che sperimento al buono e al cattivo che brulica nelle vicende umane, oltre ai maneggi e ai furbi escamotaggi del prossimo, c'è l'agire di Dio. Se io mi fermo ai maneggi, sono fritto. C'è l'agire di Dio. Leggete le Sacre Scritture. L'agire di Dio che realizza il suo progetto anche attraverso il peccato di Davide, il peccato di Rubens, attraverso tutti i macelli che ha combinato il popolo eletto. Dio porta a termine il suo progetto. Il Messia nascerà. Nei crepacci della mia vita si è calato Dio stesso nella persona di Gesù Cristo.